Era agosto 2021 quando, insieme al ragazzo che vedete di fianco a me, All Elite Rob, parlavamo un po' della scena indipendente, di eventi che si potevano recuperare, chi magari, appunto come lui che è negli Stati Uniti, poteva vedere determinate sigle dal vivo e volevamo creare qualcosa sulla scena indipendente. Abbiamo pensato a un'attività social, abbiamo pensato a fare tanti tipi di contenuti, abbiamo avuto dei problemi iniziali per magari, diciamo, imprevisti, sempre da un punto di vista organizzativo social, ma ci siamo arrivati con Indie Nation, il progetto dedicato alla scena indipendente, di cui potete trovare già delle pillole, dei piccoli accenni sul canale YouTube del Lato Viola del Ring, e che oggi inauguriamo anche con la sua prima puntata in versione podcast. Lo facciamo in live sul Lato Viola del Ring, canale dove appunto già potete trovare tanti altri tipi di contenuti, e con voi c'è il vostro Draco direttamente da Wrestling Unico Amore, ma appunto insieme a me non poteva non esserci che All Elite Rob. Ciao Rob.
Hey, what's up everybody, come state?
Allora, abbiamo hai visto
Devo dire che appunto dallo scorso agosto, per via di motivi che sono al di fuori del nostro controllo, non potevamo fare quella copertura che volevamo riguardo un evento indie, però l'idea non è mai morta e questo dovrebbe farvi capire quando noi ci crediamo su questo progetto, perché ragazzi, insomma,
assolutamente.
il mondo indie è quello che è, però non va neanche ignorato, perché sa regalarci perle e momenti indimenticabili. E poi, se voi siete amanti della AEW, moltissimi dei wrestler che ora fanno parte di quel roster bazzicavano le indie quando erano giovani. E le major, magari la IW e la Impact, guardano alle indie come un piccolo vivaio da dove prendere i talenti e formarli. E quindi sì, secondo me il mondo indie va esplorato, che sia europeo, americano, giapponese, insomma, c'è di tutto, c'è pane per ogni tipo di dente.
Assolutamente, assolutamente, anche perché spesso passa uno dei tanti luoghi comuni, magari no, anche sul wrestling, che nella scena indipendente c'è soprattutto quello show magari un po' più spottoso, un po' più combattuto, si dice: ah, lottano come nelle indie. In realtà sì, ma anche no, perché c'è comunque tanto altro, ci sono tanti prodotti diversi, per esempio prodotto storico magari per chi ama l'hardcore, la CCW ha comunque sì la sua sezione hardcore, ma negli anni ha dato spazio anche a dei personaggi che si sono esibiti proprio sul puro wrestling, proprio. Quindi
Vabbè, ma
magari qualcosa di un po' più classico, così come in PWG, magari parte qualcosa di un po' più comedy, quindi tanto variety.
alla fine, boh, non so neanche se avrebbe tanto senso dire, ma lottano come nelle indie, ma che vuol dire? Cioè, tu te lo immagini nel calcio uno dire a un match di Serie A, dicono, ma giocano come nella Serie C. Cioè, che vuol dire? Cioè, il campo sta là, la palla sta là, le squadre stanno là, giocano. Cioè, l'importante è che c'è l'incontro, cioè, appunto, ci sia la concorrenza tra le due parti, no? Cioè.
Assolutamente, assolutamente. E c'è tanto appunto da esplorare, tanto su cui discutere. Allora, Eddie Kay ci domanda: secondo voi perché la WWE è tornata sui suoi passi con NXT, dove prima prendevano quelle delle indie, mentre adesso vogliono costruirsene in casa? Questa è una buona domanda, perché in realtà non è tornata sui suoi passi proprio in senso effettivo, semplicemente ha allentato il ritmo, diciamo, lato americano. Lato inglese, così così, in qualche modo sta cercando di mantenere dei rapporti, perché ha smesso è molto facile, cioè, prendere gente che è formata in un altro modo, soprattutto e volerla lanciare subito in un modo che non è il loro, a cui sono stati abituati. E come dicevo in pre-show, alcune volte va bene, alcune volte va male. E sono stati purtroppo più i casi che ora si sono magari accasati altrove, non per forza in AEW, Impact, Control Your Narrative, tante altre cose. E quindi è tornata ad altro.
Io avrei un'altra teoria al riguardo, perché leggevo dei tweet proprio al riguardo. Il fatto che la WWE sia passata a questo modello appunto di modellare i wrestler in casa si è dato dal fatto che sin da quando la AEW è in vita loro sono riusciti ad arraffarsi il meglio delle indie degli ultimi anni, e quindi non è che ci sia poi quel meglio quando c'è una major che si arraffa da tutto, perché la WWE dovrebbe prendersi quello che è rimasto, che forse non è il meglio, e quindi dovrebbe spendere molto tempo a migliorarli. E quindi loro dicono: ma se dobbiamo spendere tutto questo tempo e risorse per migliorarli, tanto vale che prendiamo dei giovani, dei novellini, li formiamo noi come vogliamo noi. E quindi loro hanno visto più questa soluzione che funziona per loro, invece prendere qualcuno che magari è un po' testardo, non vuole fare come la WWE dice. Quindi questa
che è comunque sempre una buona motivazione per tornare a cercare di formare da sé delle proprie superstar, come appunto secondo la propria visione, perché appunto il bello del wrestling è che c'è una visione in ogni ambiente, ogni visione è diversa dall'altra. E, va bene, comunque mi hai dato due ganci. Innanzitutto c'è un Twitter, perché appunto noi abbiamo anche un profilo Twitter, avevamo provato ad aprirne uno Instagram, abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma su Twitter il profilo c'è, ci potete trovare già lì, dove magari inizieremo a condividere qualcosa in più, però appunto anche Indie Nation gradualmente nel tempo avrà un po' i suoi riferimenti social specifici. Intanto sì, lo YouTube del lato viola del ring è di sicuro una grande fonte dove potete trovare già qualcosa.
Certamente, se andate su Twitter, se siete su Twitter, dovete trovare Indie Nation 22.
Esattamente, quindi lo metteremo anche poi in descrizione, magari nel replay della puntata che potrete trovare su YouTube. Intanto, appunto, noi cercheremo di fare anche quanto più spesso possibile delle puntate live, magari potrebbe capitare ogni tanto che ne registriamo qualcuna per motivi vari, però cercheremo di farle live quanto più spesso possibile, in modo tale che magari avete l'occasione di venire, interagire con noi e farci delle domande, magari dirci anche la vostra opinione sui temi occasionali, come appunto ha già fatto il buon Eddie. E, detto questo, Rob, appunto parlando della, rimanendo sulla scena americana, a questo punto direi che li iniziamo a dare la prima pillola della giornata, ovvero questo evento che avrai anche l'opportunità di vedere, di recuperare prossimamente, sì, che anche noi volendo potremmo recuperare su Fight.tv, ovvero Swerve's House.
Allora,
è un programma.
Esatto. Questo parto con una premessa, che sin da quando, insomma, sapete l'epoca in cui viviamo, è un'epoca con molte incertezze per via di ragioni che stanno influendo il mondo, no? E ci troviamo in una condizione dove la situazione è leggermente migliorata, almeno qua negli Stati Uniti, e pertanto anche le federazioni indie sono ritornate a fare un sacco di eventi, e questa è stata un'opportunità per me di andare ad esplorare tutte queste realtà locali che sono molto vicine a me, e una di queste è appunto la Revolver, che è la federazione di Sami Callihan, e si trova tipo a 3 ore da me, cioè, qua non è niente, però appunto lui fa sempre dei bellissimi eventi ogni mese a cadenza mensile, e questo non è da meno, perché c'è una card che veramente lascia molto promettere, no?
E cerco di agevolarla, così chi ci segue anche sul lato viola del ring e chi vedrà magari il replay di YouTube vedrà anche la card. Adesso calma, arriverà tu. Vai.
Appunto, questo è un evento dedicato a Shane Swerve Strickland. E appunto l'evento si chiamerà Swerve House, insomma, è la sua catchphrase, e fu annunciato lui, la sua partecipazione fu annunciata ancora prima che lui firmasse con la AEW, quindi insomma c'era molta attenzione su di lui, e lui farà parte di quello che è il main event contro un'altra che al momento è in affarata con la AEW, ossia, o quasi, ossia Athena, che sarebbe, per chi la conosce, magari con un altro nome, era Ember Moon. All'inizio non doveva essere lei, era Ruby Soho, però lei sarà impegnata il giorno prima a Dallas, perché è lì che registreranno Battle of the Bells della AEW, quindi si è dovuta tirare fuori. Però in questo evento della Revolver, nella card ci sono un sacco di talenti della Impact, perché appunto ci sarà appunto il campione Moose, che difenderà il titolo contro appunto un nome che tu dicevi, Mike Bailey, Speedball Mike Bailey. Quindi quello sarà pure un bel match. E poi un altro che era campione Impact, ossia Rich Swann, difenderà il titolo della Federazione Revolver contro un CD Tan, che ha al suo seguito un manager, Phil Stamper. Insomma, già sti tre match per me erano abbastanza per comprare il biglietto, no? E poi hai il match per i titoli tag della Revolver con David Richards e Eddie Edwards contro Steve Macklin e Weston Blake, insomma, Drago, David Richards, che dire? Cioè,
assolutamente. Allora, come ti stavo dicendo in fuori onda, dico anche a tutti, ci siamo fatti così per testare, per avere modo di recuperare diverse sigle, la Independent Wrestling TV, un servizio network di abbonamento dove potete recuperare appunto tanto materiale di tante sigle diverse, dalla CCW o la Cicara dei vecchi tempi a sigle appunto contemporanee come la Prestige. E io, primo match su cui mi sono tuffato è stato proprio quello fra Davey Richards e Malakai Black. Meritato decisamente.
Io il primo evento che ho guardato quando ho fatto iWrestling TV è stato la Freelance Wrestling di Chicago, dove c'è stato uno spot veramente interessante. C'era Kylie Rae, insomma, ti ricordi, no? Kylie Rae?
Sì.
Insomma, che fece un low blow all'avversario, e questo avversario a terra viene sottomesso da Kylie Rae, e nel provare a fare il tapping out va a colpire le parti basse del compagno suo. Ti mandai un video al riguardo, no?
Era proprio
una cosa incredibile, che può funzionare solo nelle indie, perché una cosa del genere nella televisione non lo vedrete mai.
Oddio, io sulla WWE non ci giurerei, ormai si tende un po' a tutto, adesso si è tornati un po' alle storyline pepate dei vecchi tempi, così un po' così, però anche il comedy da loro si tende molto a variare, ma comunque sia, rimanendo nella nostra amata ormai scena indipendente che tanto ci dà a disposizione, tu con diciamo qualche nome presente in questa card hai già iniziato a stabilire qualche contattino per avere qualche
intro oggi. Perché magari, insomma, come vi ripeto, c'erano tanti atleti della Impact, però a me c'erano altri due nomi che mi interessavano. E uno di questi è un lottatore molto conosciuto nel territorio Midwest americano, ossia One Cold Manders, e poi un altro lottatore chiamato Jake Manning. Ora, io voglio partire con Jake Manning, perché lui combatterà in questo evento contro un altro lottatore molto conosciuto nelle indie, che si chiama Dan the Dead, Dan il papà. E lui, Dan il papà, ha già fatto un match a Dark in passato, e anche Jake Manning. Ora, Jake Manning è stato un mio punto focale, perché lui è un comedy wrestler, ha una carriera molto lunga, perché lui ha iniziato il suo debutto nel 2004, e essendo comedy, lui viene chiamato come Man Scout, ossia il leader dei Boy Scout. Quindi, insomma, lui entra sempre così, vestito da Boy Scout, ed ha un certo atteggiamento. E questo atteggiamento è sempre molto comedy. E tanto è vero che io gli ho twittato ieri, ho detto, hey, Manning, ma dimmi 3 match che tutti quanti dovrebbero vedere della tua carriera. E sono rimasto alquanto sorpreso dalla sua risposta, perché c'era appunto 2 match che erano normali, no? Uno era la Battle Royal, che era avvenuta in quel di Boston, se non sbaglio. Sì, era nel 2019 nella New England Northeast Wrestling, una federazione di Boston, e c'era una Battle Royal di tipo 20-30 persone, e lui è riuscito a vincere. E appunto
ci vogliamo così... il tweet anche per i nostri spettatori di live.
Sì, non si vedrà bene, però appunto...
Sì, cerchiamo... Adesso se riesco faccio anche uno zoom e... Sì, no, non abbastanza, però vabbè.
E va bene.
Ci proviamo.
Insomma, eccolo là. Jake comunque Manning mi aveva risposto con i 3 match che ci ha consigliato di vedere. E appunto, quello che dicevo io, il primo, era quello della Northeast Wrestling, dove appunto Battle Royal match... E c'erano anche facce familiari, perché parliamo di gente che è attiva nella IW, ossia Bert Country, Brian Pillman Jr., Christopher Daniels, e lui ha vinto questa Battle Royal, quindi insomma molto, molto bella la cosa. E poi il secondo match che lui mi aveva detto era il match titolo contro carriera nella federazione PWX, dove lui è abbastanza regolare in quella federazione, e sarebbe lui contro John Skyler, che era il campione all'epoca. Insomma, titolo contro carriera, Jake Manning va a vincere il match e quindi ritira questo John Skyler, e così lui avrà un regno che è quasi lungo un anno, quindi abbastanza lungo. Ora, il terzo match che mi ha consigliato di vedere, e questa è la peculiarità delle indie, no? Lui mi ha detto, guardati me contro la tenda. E ha taggato questa cosa. Io okay, ho detto, chi è? Chi è questa persona? Vado a vedere il profilo Twitter ed è una tenda da campeggio. Io ho pensato che forse mi ha fatto uno scherzo o qualche cosa. Comincio ad andare su Cage Match, vado su YouTube, no? E effettivamente Jake Manning, una delle fight più importanti che ha avuto, l'ha avuto con una tenda da campeggio.
Sì. Beh, un capo scout deve soprattutto soffermarsi su determinate peculiarità, mi sembra. Cioè,
beh, certo. Il man scout, il capo boy scout, sì, deve sapere appunto gestire una tenda da campeggio, quindi se la tenda si ribella, ovviamente il capo scout deve prendere provvedimenti, ed effettivamente è quello che ha fatto, perché lui ha avuto una faida contro questa tenda da campeggio, e poi il tutto è sfociato in un match proprio nella Revolver di Sami Callihan, dove ha fatto un bel 11 minuti contro questa tenda, e è stato interessante, è stato molto particolare il match. C'erano sezioni dove questa tenda da campeggio sembrava quasi vincere il match. E però alla fine, quasi magari che non ce l'aspettavamo, Jake Manning vince il match. Finendo così questa importante faida con la tenda da campeggio, il capo scout si conferma così proprio competente nel suo lavoro. Quindi questi sono 3 match, sono reperibili su YouTube, e magari uno è anche reperibile sulla piattaforma Independent Wrestling TV, quindi si possono facilmente guardare. Però insomma, questa è la carriera di Jake Manning, comedy wrestler. Ha fatto match con molte realtà di wrestler locali. Ha fatto anche un match con Adam Page, forse quello è stato il suo match di spicco nelle indie. E lui poi comunque ha lavorato nella, ha sempre lavorato nel dipartimento vendite, dove lavorava per altre compagnie di wrestling e vendeva loro il merchandise, quindi coordinava sempre quello. E questo lo ha portato ultimamente ad avere un lavoro con l'AEW. Lui ora lavora dietro le quinte e coordina, da capo scout che è, coordina il dipartimento merchandising dell'AEW. Quindi è bello vedere tutto ritorna praticamente.
Tutto nella norma, cioè è un ciclo. Vedete, allora, la scena indipendente è fondamentale. Uno impara delle peculiarità, delle cose, e poi è un ciclo che si chiude.
Esatto. Quindi questo, lui combatterà contro questo Dan the Dead alla Revolver, e non vedo l'ora. Però,
tra l'altro, anche lì ce ne sarebbe, ma ci arriviamo su Man the Dead.
Ma sì, no, per carità. Però l'altro nome, e questo forse è uno dei miei preferiti, è appunto Menders. Si chiama, il suo nome sarebbe One Called Menders, uno chiamato Menders. Insomma, la Revolver ha uno chiamato Menders e la Viva Wrestling in Italia ha uno chiamato Drago, no?
No. Io sono a voce libera, non mi accorpate a sigle, per favore, che poi si scaldano gli animi. Allora, ci dice Ace Ventura, anche in Giappone non è difficile vedere match contro bambole, scope, eccetera.
Certo.
Sì, perché comunque il comedy è una cosa anche che un po'... si diffonde, può venire fuori ovunque. La NJPW ha il sottoruiano, in una DDT si può ancora più spaziare. In Tokyo Joshi mi sono visto il match fra Hiper Misao e Takagi, se non sbaglio si chiama, il tipo che si è trovata contro. A un certo punto si scontrano anche con delle biciclette particolari, molto, molto scenografate. Cose bellissime.
Un altro che nelle indie ha fatto comedy, ed è pure per questo motivo che è abbastanza conosciuto ed ha un seguito, ed è anche Danhausen, che fa dei match dove ovviamente lui non è magari il favorito, però ti regala quei 10 minuti di intrattenimento, no? E chissà, forse vedremo quello stesso genere di match contro Hook tra un po'.
Su Danhausen io sono nella terra di mezzo, nella zona grigia, sì. Fra chi...
Sei come con gli altri, ti ho capito.
No, non è vero, lo sai benissimo che io sono molto più moderato, però per fare un esempio di chi magari faceva anche qualche match un po' più effettivo nella scena indipendente, Orange Cassidy era uno che già ai tempi della CCW o anche in altre sigle ha fatto il suo, anche buoni match anche, e spesso e volentieri magari anche con... un retro comedy particolare, sì. O una gimmick magari un po' più appariscente, per dire.
E tornando a noi, abbiamo appunto Menders che combatterà anche lui nella Wrestling Revolver e sarà coinvolto in un death match, che è anche la sua specialità. Lui piace fare death match, hardcore match, quello che volete. Insomma, Menders è un big man. È alto tipo 1,85 m, cioè non è uno dei più alti, però si può considerare big man, anche perché lui aveva frequentato l'università della Iowa e faceva parte del team di football, quindi la squadra di football della Iowa University è molto prestigiosa e non ci va il primo pinco pallino che ti capita, no, ci vanno gente competente, e lui era uno di quelli. Però nel frattempo lui faceva anche wrestling, e ha capito che forse era quello che voleva fare di più, e ha cominciato a frequentare una scuola di wrestling in Iowa. Insomma, le scuole di wrestling in Iowa ce ne sono, ma poi c'è la migliore, che è quella di Seth Rollins. E appunto lui è stato allenato da Seth Rollins. E anche con lui io gli ho chiesto tre match che ognuno dovrebbe vedere, e anche lì lui è stato molto disponibile e mi ha consigliato questi tre match, dove appunto alcuni sono disponibili su YouTube e poi c'è altri che sono disponibili su IWTV, E il primo che lui mi aveva consigliato era lui, Manders, contro Tony Deppen in Uncharted Territory della Beyond. E questo...
Ma questa volta come si vede bene.
Che bello, guarda là.
Zoom quando funziona bene.
Esatto, quindi lui mi ha consigliato lui contro Tony Deppen nella Beyond. E insomma, Tony Deppen si sa, Ring of Honor, Chikara, no? E però Tony Deppen, per quanto possa essere bravo, al confronto di Menders era abbastanza mingherlino, no? Menders è il big man e c'hai Deppen che è proprio piccolo, no? E bel match in questo evento, dove tra l'altro c'era anche un giovanissimo Wheeler Yuta. Il match procede bene, Manders che domina sempre, però alla fine finisce nel modo che forse a me non piace, perché Deppen distrae l'arbitro e riesce a colpire Manders con il suo campanaccio delle mucche, no? Perché sì, gente, questo è Manders entra con questo campanaccio, no? Con la fune, con il campanaccio che lo gira, no? E lui ha questa gimmick del cowboy, il cowboy campagnolo, quindi funziona e ricorda per molti tratti lo Stan Hansen giapponese, e quindi è davvero una gimmick che funziona. Quando fai promo, proprio sono bellissimi. E quindi lui, girando con questo campanaccio, un po' gli si ritorce contro perché Deppen lo colpisce e va a vincere questo match, che era un torneo dove appunto il vincitore passava alla fase successiva. E il secondo match che mi consiglia era lui contro Twain Tucker nella Absolute Intense Wrestling. Questo match è stato veramente bello. Era un evento nel 2019, un evento dedicato a Joey Janela, perché nel 2019 lui, i suoi impegni con la IW crescevano e pertanto era una sorta di addio di Joey Janela a questa federazione, Absolute Intense Wrestling. E questo Twain Tucker è anche lui un big man, è proprio gigante, più grande di Menders, ed è bravo, perché lui viene allenato da Johnny Gargano, no? E Candice LeRae. E questo match si può recuperare su YouTube, ve lo consiglio vivamente la visione, perché hai questo Twain Tucker che proprio sbalanza Menders a destra e a sinistra, e insomma vanno fuori dal ring, se ne danno di tutti i colori. E niente, la cosa bella di questo match è che, per quanto possa essere stato lungo, a un certo punto tutti e due erano stremati, proprio non ce la facevano più. Allora vanno al centro del ring e si cominciano a prendere proprio a schiaffi. Ma e tu vedevi che questi erano proprio sudati, che ogni schiaffo il sudore proprio andava a tutte le parti. E però alla fine Menders, con più esperienza, fa la sua mossa, che sarebbe un big lariat, e vince il match. Insomma, il parco mosse di Menders ricorda molto quello, appunto, il wrestling tradizionale, no? Quello magari anni 80.
Okay.
Cioè lui davvero ci si calerebbe in quello che potrebbero essere gli FTR in questo momento. Perché sono mosse simili, sono.
Il big man che fa da supporto.
Esatto. E poi l'ultimo match che mi raccomanda è lui contro Mance Warner. Era un match avvenuto l'anno scorso nella Hybrid, ed è stato anche quello è stato, diciamo, un match suo, perché era la sua specialità, un match hardcore. E Mance Warner è uno che ha girato un sacco le indie, abbastanza affermato. Tu l'hai mai sentito, Drago? Mance Warner?
Allora, credo di sì. Quando l'hai detto mi è un nome familiare, però non riesco a mettere a fuoco. Può essere magari di passaggio in WWE, magari è stato uno di quelli che c'è stato per poco, perché
Non proprio perché lui, sì, forse ce lo ricordiamo perché ha girato la Major League Wrestling e la CZW.
Bravissimo. Major League.
Esatto. Contento. E Mance Warner ha questo personaggio che anche per lui funziona. Lui sarebbe il tipico redneck americano, no? Come si dice? Come posso dire redneck? Cioè, non voglio dire campagnolo, cioè il tipico rozzo.
Un po'. No, dire villano sarebbe cattivo. Non lo diciamo nel dubbio. No, non lo diciamo. No, allora.
Fa parte di quella.
Una persona rude.
Rurale e rude.
Una persona bucolica. Cioè, esatto. Solo da Indination queste cose.
Quando tu guidi per le viuzze di campagna di qualche regione e trovi magari un contadino che è proprio rozzo fino all'osso, no? Ecco chi è.
Il trattore che sta tornando, che ha finito la giornata e magari capiti anche davanti e dici: che cosa mi stai capitando davanti? Io vengo dal lavoro.
Esatto. Insomma, cioè un cowboy contro un rozzo, no? Una persona rurale e rude. E davvero, questo è stato un evento bellissimo, questo della Hybrid, perché c'era anche Gangrel là e Homicide, quindi sì, bei nomi, insomma. E la parte bella di questo match, essendo hardcore, è che loro combattono in ogni parte del palazzetto, della stanza dove erano, tanto che c'era un bar lì di fianco e a un certo punto Manders va al bar e chiede due cicchetti e porta uno dei cicchetti a Mance Warner e dice: beviamo un po', e si fermano là giusto 10 secondi a bere e poi si riprendono a botte. Cioè, è bello, ricorda un po' quando lo Stadium Stampede, dove Jake Hager si fa il bicchierino,
sì, che poi arrivano Omega e Page e succede il delirio lì.
Esatto. No, ok, era Hangman Page, Jake Hager, il primo Stadium Stampede. Sì, il primo Stadium Stampede. Quindi quello, ma poi la parte finale del match era che Menders era riuscito a costruire questa struttura nel ring fatta da sedie e tavoli, quasi che era una piramide, e Menders fa una delle sue mosse chiavi, che sarebbe una power slam dal paletto, e insomma fa sta power slam a Mance Warner su questa piramide ed è proprio il caos più totale, insomma. Però uno pensa, no, lui facendo tutto questo, no, va a vincere il match. No, non lo vince il match, perché alla fine Mance Warner riesce in qualche modo a vincere dopo sediate, body slam su altre sedie, insomma, vince il match. E però alla fine appunto si scambiano quel quasi che fosse un codice d'onore, dicendo: hai fatto un bel match, ti stimo, sei forte, no? E insomma, queste. Ora, vi dico, Menders è abbastanza giovane come wrestler, nella sua carriera è iniziata nel 2017 e nelle Indie ha solamente vinto un titolo, un tag team, e però ultimamente sta avendo un'ascesa, perché lo si vede quasi sempre in GCW. Io spero davvero che qualche major lo noti, perché lui merita, è un wrestler che merita davvero tanto. E lui, appunto, come dicevo, farà parte di questo death match la prossima settimana nella Revolver, e ci sarà da divertirsi. Lui ha fatto l'anno scorso, quando andai a vedere la Journey Pro, era indaffarato in un match contro Dean Alexander, che è già abbastanza regolare nei AEW. E il momento bello è che appunto l'evento era all'aperto, quindi faceva un caldo della Madonna e c'erano queste piccole piscine di plastica, no? Menders fa questa body slam sulla piccola piscina a Dean Alexander e lui proprio non ce la faceva più, gli faceva male la schiena per quando l'acqua era bollente quasi, no? Non tanto per il body slam,
mamma mia,
non tanto per il body slam, ma per l'acqua che era bollente,
ma poi sì, infatti per quello sulla pelle, proprio così, ma poi l'impatto, perché all'inizio è una frusta, è come quando, no, ti lanci di pancia, e prima la frustata e poi tutto quel sfrigolio,
il calore, è vero, e il momento clou poi avviene dopo, perché io mi trovavo nei paraggi E vicino a me c'era una di quei palloni, no, che si usano in spiaggia, no? E gli ho dato il pallone e lui ha colpito Dylan Alexander col pallone. Insomma, questo è, cioè, è diventato così il mio preferito. Però, insomma, questo è l'indie in America. Tu, Draco, essendo in Italia, hai più uno sguardo sulla scena europea. Che ci puoi
Sì.
dire? Che ci puoi
Allora,
dire?
scena europea sarebbe veramente tanto. Ora, diciamo che dei rimandi, come sempre, li potete trovare appunto sul canale YouTube del Lato Viola del Ring per dei cenni proprio basici, magari su quello che sta accadendo al momento, in progress e in WXW soprattutto, però in generale in Europa c'è un movimento comunque molto ricco, con tante sigle comunque nelle varie nazioni che stanno lavorando e cercando di ripartire dopo la pandemia. Ovviamente noi siamo partiti da dei appunto prodotti che vi può venire più facile anche seguire in modo costante. Quindi, appunto, come ho già detto, una WXW, una Progress che hanno un calendario fisso con dei format anche predefiniti già da diversi anni, che magari vi possono essere d'aiuto per prendere familiarità con il format, con il prodotto, appunto. Ve li abbiamo consigliati un po' di più. In particolare, adesso per scendere un po' più nel dettaglio, la WXW la potete trovare su WXW Now. Si è da poco concluso il Karat Gold del 2022, con anche l'evento successivo che è stato aggiunto per quest'anno, la Revenge del Karat Gold, dove sono accadute diverse cose interessanti. Purtroppo, perché è ancora un'emergenza, una situazione alla quale bisogna far fronte. Ci sono stati anche dei contagi che hanno colpito anche alcuni addetti ai lavori, ma pare anche fra i fan comunque una leggera allarme ci sia stata, non grandi cifre, perché comunque sia la situazione è un po' rientrata. In Italia addirittura si parla di togliere l'obbligo vaccinale, una cosa che per me è una follia assoluta, ma non sono queste le location per lanciarci in diramazioni, però vabbè. E si sta ripartendo, la WXW ha un bel prodotto, un calendario molto ricco che potete sfogliare sul loro network, trovando anche magari eventi di wrestling italiano fra, diciamo, le sigle che sono un po' affiliate, però proprio in WXW potete trovare e visionare uno dei talenti che stanno tirando su negli ultimi tempi, ovvero il principe delle stelle, qui scritto in tedesco per fare quello, lo fedele, Levaniel, che è molto giovane, è appunto dei talenti della WXW Academy, e allo stesso tempo sta, come dire, intraprendendo anche dei percorsi paralleli a quello come wrestler, che lo stanno aiutando anche a migliorare la sua capacità come intrattenitore, comunque come presenza scenica, oltre a quella dal punto di vista dell'ottato, che magari ha sviluppato subito con gli allenamenti all'Academy. E io ho scelto direttamente di contattare lui e non magari di recuperare interviste e altri contenuti, come ho fatto per un altro ragazzo di cui vi parlerò a breve, perché comunque sia nella scena indipendente, avete già visto con Rob, no? Può capitare che magari il wrestler, la persona X, sia più disponibile a rispondere, a dare informazioni rispetto magari a una stella di una major che tante chat, tante cose, spesso magari anche qualcuno che aiuta a gestire social e altre cose, quindi fa da filtro, e quindi avete più possibilità magari con le stelle indipendenti di avere delle informazioni. E Levaniel è stato molto, molto disponibile, mi ha risposto in questi giorni. Lui è purtroppo uno di quelli bersagliati dal Covid, si sta riprendendo, però mi ha raccontato qualcosa di lui e della sua passione, che nasce già da quando era piccolo e vedeva SmackDown. Anche lui ovviamente fa parte un po' di quella generazione, perché appunto molto giovane, e vedeva SmackDown e si è appassionato subito all'Undertaker, colpo di
Ah,
fulmine, diciamo,
vedi
mettiamola
un po'.
così. Quindi quello è un po' ciò che l'ha spinto subito, magari ha fatto nascere piano piano quel desiderio sotto la cenere di entrare nel mondo del wrestling. E poi anche personaggi come CM Punk mi ha citato particolarmente come uno che appunto lo ha motivato tanto poi per intraprendere anche lui quella strada, e per il suo personaggio, diciamo, con gli studi di recitazione di questa accademia, che non vi dirò il nome, ho paura tantissimo di sbagliarlo, ma la trovate indicata nel profilo Instagram di Levaniel, che appunto è molto ricco e molto completo da un punto di vista informativo. Beh, con questi studi sta controllando molto le sue emozioni, cercando di rendersi più fluido, più autentico, legato poi al suo character. Tra l'altro, sappiate che per i nostri amici in live io sto facendo anche salti mortali per fare una condivisione schermo che spero di farvi a breve. Ma intanto, appunto, perché quella postilla finale, il fan del Signore degli Anelli? Perché, appunto, per il suo personaggio, diciamo, adesso se riesco, no, ho sbagliato completamente immagine, e vabbè, allora, rimanendo appunto, per il suo personaggio, Levaniel si è concentrato un po' su quelle figure che si possono trovare nel Signore degli Anelli, che anche se magari non né buoni né cattivi, magari alcuni, però hanno una personalità molto particolare, quindi come per esempio gli Elfi, questi personaggi molto austeri, che comunque sono belli, sono appariscenti e hanno anche una personalità molto spiccata. Ha detto lui, non proprio che si definirebbe un elfo, però a livello di carisma, di carattere, una cosa alla quale si ispira, il voler brillare, di essere un po' una stella fra le stelle. E infatti, come il suo nickname, appunto, The Prince der Stern, ho detto malissimo, probabilmente, però, Principe delle Stelle, diciamo, parla molto chiaro. Quindi un prospetto molto giovane, lui è uno di quelli che si è concentrato soprattutto sulla presenza sul presenziare in WXW, tant'è che ha avuto anche diverse title shot al titolo principale, e se appunto magari volete fare l'abbonamento al WXW Now o recuperare qualcosa di recente della federazione, potete vederlo in azione proprio per il titolo o comunque in altre dinamiche abbastanza stuzzicanti, perché alla fine lì poi appunto ci si scambi un po' molto frequentemente i posti all'interno della card, quindi comunque magari un Levaniel o un Rotation, un altro comunque dei personaggi fissi della WXW degli ultimi anni, può capitarvi di vederlo in match titolati, così come di coppia o scontri singoli, con molta molta facilità. Tutto molto versatile.
Bravo ragazzo.
Assolutamente, sicuramente buoni gusti. Tra l'altro, poi stavamo chiacchierando, lui risponde a botta di audio in inglese, ma tantissimo. So. Quindi io stavo lì, concentravo occhi chiusi a cercare di captare, di capire, no? E proprio conversando, mi dice che comunque, prendendo a riferimento determinati personaggi, determinate cose per elaborare, poi per strutturare, non si può sbagliare, perché io gli ho detto comunque no, ottimi gusti per l'Undertaker, per il Signore degli Anelli, ottimi gusti, non si può sbagliare.
Ma sai, ora forse tu perderai il mio rispetto, perché io ti dirò, ma lo sai che non ho mai visto il Signore degli Anelli? Ciao ragazzi, ciao.
Allora, per la prima puntata di Indie Nation, no, in realtà non andate via, assolutamente.
No, vado io.
No, ma vabbè, in realtà anche io comunque ci sono cose, vabbè, oddio, non letteratura paragonabile al Signore degli Anelli, ma un Game of Thrones, per esempio, io sono totalmente ignoro. Non tutto, però, nel dettaglio, diciamo.
Facciamo così. Se questo video prende 10 likes, vi prometto che lo guarderò. Non ne voglio 100, ne voglio 10. Quindi, mi prenderò la briga di andare a comprare il DVD, oppure dove sono disponibili online, e mi metterò in pompa magna e poi dico, ah, eccolo là, The Prince of the Stern. Ecco perché ha preso gli elementi dal Signore degli Anelli, ecco.
Vedrai tanti elfi a profusione, poi se ti recuperi anche l'Hobbit, elfi a profusione,
mamma mia,
Quindi mi raccomando, l'abbiamo detto, anche comunque quando uscirà il replay della puntata su YouTube o in versione podcast, andate a vedere, lasciate un bel like, aiutate comunque i video e gli altri contenuti che vi rendiamo disponibili ad arrivare a un numero quanto più grande possibile di persone, perché ci date tanta energia, tanta carica per continuare ad andare avanti su questa strada.
E aiutate anche me a guardare Il Signore degli Anelli.
E aiutare ovviamente Rob, appunto, quella del Signore degli Anelli. Magari prima o poi facciamo anche una puntata podcast i wrestler abbinati a personaggi magari dei film, e prendiamo Il Signore degli Anelli e vediamo chi possiamo abbinare a chi. Vediamo.
Certamente.
Chi sarà il nostro Gandalf delle indie? Vediamo, vediamo, vediamo. Anche se io un nome ce l'ho già, che fumecchia e smoccheggia come Gandalf. Ma se faremo veramente la puntata ve lo dico. Detto questo, Rob, prima ti dicevo che te, così come anche gli altri che magari ci stanno ascoltando, l'Europa comunque continua a formare giovani talenti e cerca di dargli un futuro proprio concreto come pro wrestler. E ti dirò, io dall'estate soprattutto ho seguito diverse cose di wrestling europeo e uno dei nomi che effettivamente mi ha impressionato tanto è stato Luke Jacobs, un wrestler del quale ho recuperato anche un'intervista, un contenuto che è disponibile anche su YouTube, dove appunto è stato registrato verso la fine dell'anno e lui parla sia magari di quanto fatto in singolo che magari del percorso in tag che ha avviato insieme ad Ethan Allen, con il quale forma il tag team degli Young Guns e si esibiscono soprattutto in Rev Pro, ma con la sua permanenza attualmente in Progress sta avendo opportunità di soffermarsi sul lavoro in tag insieme a Chris Ridgway con il tag del Northwest Strong, che appunto già sta cercando di ritagliarsi spazio all'interno della federazione. Un ragazzo che, come potete vedere per chi sta vedendo la versione video o ci sta seguendo in live, ex cuoco. Perché appunto nell'intervista gli viene domandato, no, se faceva anche altro oltre al wrestling, e lui risponde che al momento, comunque fino a prima della pandemia in realtà, si stava concentrando, stava riuscendo a concentrarsi soprattutto sul wrestling, quindi a essere totalmente focalizzato su quello. Quindi a riprova anche di quanto la scena indipendente anche a giovani possa dare la possibilità anche di fare solo wrestling, una cosa che di per sé già è enorme come opportunità. Però prima faceva il cuoco, lavorava nella cucina di un pub, ed è tornato anche a lavorarci per un breve periodo, giusto magari quando si sono riallentate un po' le situazioni dopo il primo lockdown. E una cosa che l'ha sempre toccato del lavorare in un ambiente del genere è la quantità di sudore che si butta. E dice, per la gente sembra assurdo sudare in un ring magari quando si è mezzi nudi, però è una cosa completamente diversa da quando sei lì e sei in uno spazio ancora più piccolo rispetto al ring, cioè magari il microonde, ci sono altre cose, e in più un calore incredibile. Quindi sì. Poi dopo, quando ha ripreso il vecchio lavoro, non poteva fare wrestling, si sono presentate subito delle opportunità, magari dopo un po' di tempo che è ripartito anche il wrestling, beh, lì il sentimento era ancora più forte, la lontananza dal ring era ancora più forte, quindi si è tuffato a capofitto e adesso... diciamo che sta lavorando bene, a mio avviso, per cercare di emergere. Ho provato a scrivergli, ma per il momento non abbiamo avuto risposta. Vedremo magari in futuro se saremo più fortunati, ma intanto anche di lui potete recuperare veramente, veramente tanto già sul network della Progress, così come quello della Rev Pro. E entrambi, lo accennavamo prima in fuori onda, specifichiamo in puntata e lo diremo anche in diversi altri contenuti che potete trovare sul canale YouTube, danno due preziosissime settimane gratuite. Settimane che potete utilizzare per sfogliare tutto il catalogo, quindi sia della Progress o della Rev Pro, che siano eventi magari in collaborazione, così come anche prodotti di altre sigle che potete trovare sui loro network. Potete sfogliare tutto il catalogo per due settimane e vedere appunto diversi performer molto interessanti. Jacobs, per esempio, nel 10° anniversario della Progress, che è stato caricato proprio stanotte, tra l'altro, che stiamo registrando, quindi fra sabato e domenica notte, è stato caricato il 10° anniversario e davvero ve lo consiglio tanto tanto tanto. Io sono ancora a metà e comunque sia davvero tanto wrestling. Vi dico solo che il terzo match è Cara Noir contro Ilya Dragunov. Voi immaginate poi il resto, se quello è solo il terzo match. E nell'opener potete vedere anche una nostra connazionale, se appunto ci state seguendo e siete italiani come noi, potete vedere Laura Di Matteo, che appunto è tornata ad apparire in Progress. Lei, così come altre performer come Alex Windsor, c'erano già state negli anni passati, però adesso Laura è tornata, e anche lì un opener molto interessante, così come il Gauntlet Tag, nel quale c'è anche Luke insieme a Chris Ridgway, che c'entrano l'assalto ai titoli di coppia. Sarà andato bene? Io non ve lo dico. Vi consiglio di farvi queste 2 settimane gratuite e spolpare quanto più possibile, e magari poi anche abbonarvi. Noi siamo ormai verso la fine delle nostre settimane gratuite, quindi a Dario mi sa che gli arriverà l'abbonamento, perché della Combricola è lui ad avere quello della Progress.
Certamente.
E quindi sì, però ne vale assolutamente la pena, davvero.
No, bisogna supportare i talenti italiani. Perché non è che abbiamo tutta questa grande rappresentanza nel mondo professionale, quindi magari è bello vedere quando una Kira, no, si unisce allo United Empire, quindi cioè, insomma, le sorprese sono solo all'inizio. Quindi
sì, ce n'è tanto davvero, e come dicevamo prima, anche col fatto che magari alcune compagnie hanno allentato un po' la presa comunque sul mondo indipendente, almeno europeo, perché quello americano con la AEW, spiace dirlo, però sta vivendo un po' quella situazione, un po' di come dire, non voglio dire risucchio, però attingono spesso e volentieri, quindi quello europeo, considerata la distanza, magari è ancora meno sott'occhio, però vediamo cosa viene nel futuro. Nel frattempo sì, Ace, Akira in GVW è una cosa bellissima. Ieri proprio mentre vedevo l'evento sono balzato in piedi, stile proprio nazionale che vince, siamo tutti amici. Una cosa bellissima, Madonna. Veramente. E non a caso, appunto, poi con Dario ci siamo messi a spulciare i nostri fotoricordi in mille gallerie per trovare quello del 2019 con lui e i Kid. Dario ne ha anche un altro, che ha fatto prima ancora anche che io iniziassi a seguire il wrestling italiano, mentre io l'ho visto poi quando è tornato in Italia lo scorso autunno. Merita tanto, ed è veramente bellissimo tutto questo.
Che gli vedi, cioè...
Però... Ma infatti la cosa, ecco, dice Ace, speravo proprio apparisse ieri, visto che era un evento grosso. La cosa grossa, cioè è grosso anche per questo motivo, al di là che è grosso in generale perché è un momento storico proprio per un wrestler italiano, per il wrestling italiano in generale, che ha il suo rappresentante magari proprio lì, formato in Italia e presente in una major... Però era grosso anche l'evento. Cioè, voi considerate tipo un pay-per-view della WWE, no? Pay-per-view della WWE appare in pompa magna, perché è stato in pompa magna comunque, faccia a faccia con El Desperado, che è già campione WGP, e Taiji Ishimori, che ha anche lui un background non indifferente. Assolutamente tanto di cappello proprio per tutto.
Eh sì.
Però... Va bene. Quindi, appunto, c'è davvero tanto da seguire. Noi avremmo, non lo so, probabilmente ore e ore di cose che potremmo raccontare, ma ci saranno anche altri contenuti. Quindi io direi che per questa prima puntata vi abbiamo dato già diverse indicazioni.
Però, appunto, lo spunto che magari vi vogliamo dare per questa settimana, se volete, andate su Fight... E volete comprarvi magari il pay per view della Revolver Super House, che costa solamente 10 euro. Insomma, non sono tanti. E magari chi lo sa, vedrete anche me, visto che sarò nella terza fila. Quindi,
top!
Sì, vedete un gigante che fa il pazzo, quello sono io. Ci saranno match veramente belli, non l'ho detto prima, ma ci sarà anche Dionna Purrazzo, quindi insomma, i talenti ci sono, mancate solo voi fan.
Assolutamente, assolutamente. Quindi avete delle opzioni a pagamento, delle opzioni gratuite che vi ho suggerito io poco fa, tanto materiale che potete recuperare, come dice il nostro banner, se state vedendo la nostra versione video, guardate tanto wrestling ed è una cosa che vi ricorderò sempre anche nelle pillole, perché fa assolutamente bene. Ma intanto Roby, io ti ringrazio di cuore per avermi fatto compagnia in questa domenica pomeriggio, per questa prima puntata, e speriamo davvero di farne tante altre, perché secondo me questa avventura ci può regalare tante cose bellissime a noi e a chi la farà con noi.
Grazie a te davvero, sono contento che questa idea sia finalmente una realtà, perché le indie sono più reali di quanto noi possiamo pensare, perché l'impatto che loro hanno sono veramente, è veramente tanto, cioè, l'abbiamo detto, no? L'indie è il vivaio per una major, almeno non per la WWE, però.
E ogni tanto ci sono quelle che vogliono provare a fare loro invece il passo in più, e anche quella potrebbe essere una storia, sì, una cosa da esaminare un giorno.
Esatto, perciò vi rimando a dire che dovete supportare il wrestling locale, perché il wrestling locale è una indie. Trovate quello che c'è intorno a voi e andateci, perché aiutate un business a fare soldi, e così.
Assolutamente, assolutamente. Quindi da Draco e Rob per questo primo episodio è tutto.